allora alle 11:39 minuti primi ritorniamo in voce e ritorniamo in diretta sempre per parlare di questa iniziativa di giovedì pomeriggio. Intanto un saluto al nostro nuovo ospite dall'altra parte del telefono. Ci senti bene intanto?
Sì, mi sento benissimo, ciao a tutti.
Benissimo, allora prima di cominciare con te abbiamo parlato con un compagno di Terra d'Era da cui ci siamo fatti raccontare un po' che cosa significa questo processo di certificazione partecipata di cui si parlerà giovedì anche all'interno del video che verrà presentato. Ecco, io con te direi di cominciare anzitutto raccontando un po' come andrà questa iniziativa del giovedì, come è stata organizzata, e poi magari cerchiamo di capire che cosa c'è dietro e che cosa avete in ballo per le settimane e i mesi a venire.
Va bene, allora io sono Luca e faccio parte della comune del Crocicchio e vi spiegherò piano piano che cos'è. E l'iniziativa si svolgerà giovedì all'interno di un bar di compagni, una cooperativa. Abbiamo costruito questo percorso lavorativo assieme per cercare di affrontare precarietà e necessità economiche in maniera collettiva, quindi abbiamo fatto un passo indietro e siamo ritornati alla forma cooperativa che ci permette di trasformare nel concreto la nostra pratica del lavoro e di creare uno spazio di lavoro che non sia appunto solo dei lavoratori, ma è uno spazio aperto al pubblico che costruisce iniziative e proposta politica. Il bar è già nel metro, sta nella zona del Pigneto, e lì si svolgerà questa iniziativa un giovedì pomeriggio. Il giovedì pomeriggio è il giorno in cui abbiamo deciso di mensilmente di ospitare i contadini della rete di Terra. Quindi materialmente diamo la disponibilità di uno spazio del bar, una sala, e permettere ai contadini con cui noi sviluppiamo il percorso politico di vendere i loro prodotti in maniera diretta e di portarli nel quartiere in un contesto differente dal tradizionale gruppo d'acquisto o dei mercatini dei centri sociali. Abbiamo voluto creare questo spazio che abbiamo chiamato il Semenzaio, non solo come cooperativa Zazì, ma anche con le altre realtà territoriali, con il GAS e con Fucina 62 e con altre associazioni del quartiere, e per far sì che questo luogo sia un luogo di attraversamento e di produzione di idee, immaginario, cultura legate alle tematiche della terra, ma non solo. E quindi diamo la possibilità alla gente del quartiere di attraversare, di entrare come si entra tranquillamente in un bar e di incontrare un mondo articolato che non offre solo il consumo dei prodotti, ma i saperi che ci stanno dietro, e assieme costruire discussione, dibattito, attivazione. E quindi c'è materialmente un mercatino dove i contadini si sono organizzati in modo da offrire settimanalmente la disponibilità sia di alimenti freschi per quello che riguarda la frutta e la verdura, sia carne, derivati, trasformati. E la gente può parlare direttamente con i contadini e capire cosa ci sta dietro il prodotto, cosa ci sta dietro la loro scelta, che è una scelta di vita e quindi che riguarda sia l'economia ma anche i saperi che ci stanno dietro, le conoscenze, le volontà politiche che ci stanno dietro nel trasformare il lavoro e l'alimentazione e la sovranità alimentare in qualcosa di concreto e praticabile giorno per giorno. E alla fine di questa giornata, che si svolge tutti i giovedì dalle 10 di mattina per aiutare anche chi ha una vita diversa, dei ritmi diversi da quelli dei centri sociali, degli spazi sociali, alle 10 può venire a fare la spesa, a parlare, e nel tardo pomeriggio, quando i contadini sono un po' più disponibili perché smontano il banchetto, creare un momento di discussione che di volta in volta è caratterizzato da una presentazione di libri, approfondimento su tematiche legate alla terra e nello specifico questo giovedì presenteremo questo documentario realizzato da un compagno che ha fatto questo studio insieme all'Università di Belfast sulle forme di auto-organizzazione contadina, e in cui si racconterà la certificazione partecipata, cioè verrà spiegato materialmente in questo video che cos'è la certificazione partecipata e come funziona. Dopo questo breve video di mezz'ora si aprirà il dibattito e la discussione. Abbiamo fatto questo come cittadini per creare un rapporto fra città e campagna. Sempre di più la distanza che separa la città dalla campagna è una, ci siamo resi conto che è una distanza imposta da regole del capitale e che noi vogliamo colmare, perché la vicinanza ci permette di costruire percorsi concreti che attraversino materialmente i territori e che uniscano territori apparentemente solo apparentemente distanti. E quindi cerchiamo di costruire una rete che crea sinergie produttive di sovranità alimentare, ma soprattutto di scambio di saperi, di conoscenze e di informazioni legate al cibo. E questo progetto, secondo il nostro percorso politico, che si basa anche su molte delle riflessioni che gli zapatisti hanno fatto, abbiamo scelto di chiamarlo il semenzaio, un luogo dove nascono saperi, semi, frutti e informazioni, in cui tutti possono partecipare. Questo è più o meno il progetto. La Comune del Crocicchio è quella rete che cerchiamo di costruire dentro il territorio città, che nello specifico nostro è una parte del Pigneto, e che cerca di mettere in relazione il gruppo d'acquisto, l'associazionismo, gli spazi di produzione come il nostro bar, ma anche i collettivi e le varie realtà che fanno parte del territorio, per costruire un percorso che è territoriale, che non è più soltanto identificativo con il singolo gruppo, ma che mira a mettere in relazione i più gruppi e più realtà che vivono nel territorio per organizzarsi, creare sinergie, scambi, relazioni. E abbiamo dato questo nome ambizioso, che è la Comune del Crocicchio. Comune perché è una necessità che abbiamo di vivere il territorio, cioè quella di viverla in comune, e Crocicchio per l'informalità che ci siamo dati nell'incontrarci a un angolo di una strada dei nostri territori e costruire cose assieme.
Beh, sei stato bravissimo, ci hai dato la possibilità di chiederti qualsiasi cosa, perché sei riuscito a spiegare tutto quanto perfettamente. E una cosa però ci premeva, insomma, dopodomani ci sarà questa iniziativa, ci hai detto però che questo è un appuntamento che avrà luogo ogni giovedì da qui in avanti. Avete già un calendario anche per le prossime settimane? Oppure
non ancora ben pianificato, però è già 3 mesi che facciamo questi giovedì e di volta in volta portiamo avanti temi differenti. Adesso stiamo facendo una serie di iniziative per spiegare il percorso dei contadini e abbiamo fatto una presentazione sulle tematiche del cibo a livello globale, e adesso stiamo entrando nello specifico delle produzioni locali, e quindi la terra-terra, le reti contadine, e i prossimi incontri verteranno sull'avanzamento di questa discussione di creare reti fra città e campagna. Non abbiamo ancora delle iniziative stabilite, perché per ora siamo a questa fase di discussione e chiacchiera e di approfondimento, ma posso dire che le prossime iniziative saranno altre presentazioni di libri e altre discussioni. La prossima iniziativa non so esattamente quale sarà, però è tutto raggiungibile tramite Facebook.
Va bene, comunque restiamo, diciamo, alla settimana in corso, quindi l'appuntamento è per giovedì 19 gennaio, dopodomani, a partire dalle 18:30 per quanto riguarda la presentazione del video e la chiacchierata successiva, altrimenti, diciamo, si è aperti fin dalle 10 della mattina, come ci ricordavi, via Giovenale 16 l'indirizzo.
Sì, grazie mille.
Ti ringraziamo moltissimo e ci rivediamo giovedì allora a questo punto.
Va bene, io ringrazio voi per la disponibilità, invito tutti a partecipare, persone sia del quartiere sia di altre zone di Roma, e vorrei fare un saluto a tutti e tutte, soprattutto le persone private della loro libertà.
Benissimo, un abbraccio e a giovedì allora, presto.
Un abbraccio anche a voi, grazie. Ciao. A tutti. Ciao, buona giornata.
E 53 minuti primi, abbiamo terminato anche questo spazio dedicato all'iniziativa di giovedì prossimo al Pigneto. Fra 7 o anche 8 minuti o giù di lì, l'appuntamento è con la trasmissione dedicata alle pensioni e alla previdenza. Alle 13 chiudiamo la mattinata con il giornale radio e poi a seguire come sempre Radio Teatro.
chasse à cigare, cancan.
Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 sempre.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati COBAS di Roma. Noi i pensionati COBAS abbiamo una sede a Viale Manzoni 55. Chi volesse venire a trovare, noi ci siamo tutti i martedì, tutti i giovedì mattina, scusate, abbiamo qualche problema di connessioni, eccetera. Noi ci siamo in sede tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13 e potete venirci a trovare oppure telefonarci al numero 06 70 452 452. Anche se noi non vi rispondessimo e non siamo in sede, qualcuno del personale segreteria raccoglierà la vostra richiesta per avere informazioni che per dare informazioni a noi, e verrete richiamati in seguito. Se invece preferite una forma un pochino più lenta, meno diretta ma più efficace, potete mandare un messaggio alla casella postale pensionati@cobas.it e vi risponderemo non immediatamente ma insomma in tempi logici. Ecco, oggi cominciamo con argomenti di carattere generale, che sono praticamente gli stessi di cui parliamo da molto tempo, perché la situazione non cambia, non muta, anzi diciamo che si sta consolidando nel suo peggioramento. Parleremo di lavoro precario, parleremo di pensionati che stanno continuando a decrescere, perché nonostante tutta la riforma per bloccare, per tenere la gente lontana dalle pensioni, ecco, il numero di pensionati nel 2016 è calato, sta calando, specialmente per i lavori dipendenti, i numeri sono in ribasso, è sempre meno la gente che può andare in pensione. Sono invece un pochino più liberi quelli degli autonomi, che probabilmente hanno una doppia possibilità. Generalmente chi è un professionista o chi ha un esercizio commerciale continua a lavorare pur essendo pensionato. Su questo e altri argomenti noi siamo disponibili a discuterne con voi. Chiamateci al numero classico 06 49 17 50 e noi siamo qui. Chiaramente cerchiamo di parlare di argomenti di cui stiamo discutendo, di non divagare troppo. Il tempo non è lunghissimo, un'ora è sufficiente appena a discutere le questioni principali.
Buongiorno, sono Gaetano. Oggi vogliamo iniziare la trasmissione leggendo un documento che ci hanno fatto pervenire i lavoratori AEC, che purtroppo non possono essere presenti alla nostra trasmissione, alla quale avrebbero voluto partecipare volentieri, ma perché è inconfattibile con i loro orari di lavoro.
Gli AEC sono
lo stai dicendo te.
Gli AEC sono i lavoratori della scuola, cioè praticamente assistente educativo culturale. Questo e ci hanno chiesto di leggere questo documento, che è specifico un po' quanto è successo, quello che succede nella loro condizione di lavoratori, rapporti con i genitori, rapporti con l'handicap e soprattutto il comportamento delle amministrazioni comunali e statali, in questo caso della nuova amministrazione a 5 Stelle. E il comunicato inizia in questo modo, dice: già il giorno stesso di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie apprendiamo la notizia diffusa anche dai media, vedi Roma Today, Montemario Today, del 9 e dell'11 gennaio 2017, del taglio di ore per l'assistenza ai disabili da parte del Comune di Roma del Municipio 14, zona Balduina Montemario. La protesta parte dal comitato dei genitori, ampliata dal malcontento dei lavoratori AEC e dei ragazzi disabili che fruiscono dell'assistenza scolastica. La gravità dell'accaduto sta oltre che nel taglio delle ore, anche nel fatto che non c'è stata una comunicazione preventiva. Tutto ciò risulta scorretto perché è avvenuto durante la pausa delle feste natalizie ed in contrasto con i provvedimenti di assegnazione delle maggiori ore di servizio riconosciute a inizio scolastico, in piena violazione del metodo di preventiva comunicazione e condivisione con le famiglie dei ragazzi portatori di handicap e della norma sulla trasparenza. Il taglio delle ore, continua così il documento, dice, mina il principio fondamentale della continuità assistenziale che dovrebbe essere garantita ad ogni bambino diversamente abile e lede fortemente i diritti dei lavoratori, perché in questo modo si vedono dimezzare il loro stipendio, che già in partenza è misero e adesso viene ridotto in condizioni sempre peggiori. Il comitato dei genitori lancia una diffida al Municipio 14 ed al Comune, sollecitandoli ad annullare immediatamente la riduzione delle ore di servizio di cui si ha informale notizia, provvedendo all'immediato ripristino di tutte le ore fino ad ora attribuite a favore di tutti i minori disabili che ne sono destinatari. Ci giunge inoltre la notizia che il 13 gennaio si è riunita la commissione trasparenza della direzione del Municipio 14 e la Giunta, dove intervengono l'assessore alle politiche sociali e il presidente del municipio. L'assessore Maggi dapprima conferma la linea del Movimento 5 Stelle sulla trasparenza e polemizza sulla convocazione, dicendo che c'è in loro il massimo impegno per garantire il servizio. Poi si smentisce sulla base del fatto che non ha nessuna documentazione efficace a testimonianza del taglio delle ore, o per poter dimostrare la sua tesi di benevolenza nei confronti di un servizio che ormai è sempre più precario e frammentato, messo alle strette dai genitori che sono presenti in sala discussione. La situazione si fa più accesa e le polemiche, la rabbia e il disdegno sono forti tra i genitori, che diffidano sempre più delle false promesse di una giunta che non si cura degli interessi dei più deboli. I genitori parlano delle loro testimonianze e della loro storia e portano documentazioni come la delibera 90 del Comune di Roma e interventi tecnici sulla frammentazione della programmazione scolastica e le caratteristiche delle prestazioni dei servizi sociali. ma nessuno di questi interventi è riuscito a cambiare qualcosa. Se no, però è riuscito a creare una maggiore forza di coesione tra le parti lese e una sempre maggiore spinta a lottare per migliorare le condizioni dei servizi sociali e dei lavoratori nel sociale, la cui gravità aumenta giorno dopo giorno. Questo è il comitato dei lavoratori, è il comitato sociale dei lavoratori AIC. Allora noi dobbiamo pure prendere atto di questo, cioè che anche i 5 Stelle, che si sono proposti come una forza che si opponeva alle logiche del risparmio imposte ai cittadini e ai lavoratori da parte diciamo così degli officianti del pensiero liberista, si sono poi prostrati agli interessi della finanza facendosi scudo della mancanza di risorse. Così i debiti del comune e i debiti dello Stato vengono agitati come un maglio quando si tratta di soddisfare i bisogni delle masse, e mentre cioè sui quali si può transigere tranquillamente quando si tratta di soddisfare i bisogni di finanza di finanziari e industriali. L'esempio è i 20 miliardi che sono stati stanziati per ripianare i debiti delle banche. Quindi cioè, questa è la situazione, e dobbiamo dire che pure i 5 Stelle a questo punto sono caduti in questa trappola.
Senti,
del debito.
Gaetano, senti, mi puoi specificare per gli ascoltatori, ma anche per me, quanto è lo stipendio che, di questi che lavorano dentro di per il comune? Il lavoro viene esternalizzato dal comune nei confronti delle cooperative. Le cooperative poi assumono o non assumono, com'è la situazione lavorativa?
Allora, la situazione è questa: il lavoratore AIC è l'assistente all'handicap nella scuola e viene assunto da una cooperativa che naturalmente vince un bando emesso dal comune. Questa cooperativa cioè, il lavoro è a contratto determinato o a contratto indeterminato. Per quello che ne so io, negli ultimi anni, dopo Jobs Act e la legge Renzi, i contratti sono stati trasformati un po' da tempo determinato a tempo indeterminato, e questo sarebbe un vantaggio per i lavoratori se questi contratti non fossero contratti a tempo indeterminato ad ore. Cioè, che significa? Significa che quante ore tu lavori o quante ore ti vengono assegnate, tanto stipendio prendi. Su uno stipendio diciamo di 24-25 ore mensili, 23, poi si può arrivare intorno agli 800 euro più o meno. Non conosco se la paga oraria è di 7 o 7,50 l'ora più o meno. Ma quello che è importante è questo, è che siccome è un contratto a tempo indeterminato ma a zero ore, quando le scuole sono chiuse d'estate le ore di lavoro diventano zero, per cui questi lavoratori non vengono pagati, a meno che non abbiano fatto altri lavori extra, ma sostanzialmente a zero ore e il contratto a zero ore d'estate non vengono pagati. Quindi giugno, luglio, agosto e settembre sono senza stipendio. Che succede? Succede che una volta, quando c'era il contratto, c'hanno però la garanzia che a settembre vengono riassunti, sempre se il bando del comune viene vinto da questa cooperativa o da un'altra, se ci sono i disponibili. Quando c'era il tempo determinato, è vero che non c'era la garanzia di essere riassunti a settembre, ma è vero pure che tra giugno e settembre il lavoratore godeva della disoccupazione, che oggi gli viene negata in questa situazione.
Sempre di male in peggio proprio, è una storia infinita questa che stiamo vivendo sul fronte del lavoro, e credo che la significatività però di questa iniziativa e di questi lavoratori sia importantissimo che la valutiamo insieme. Nella mia esperienza di 40 anni di insegnante ho visto che tutte le volte che si è riuscita a realizzare l'unità tra lavoratori della scuola e genitori, la maggior parte delle vittorie è stata conseguita proprio in seguito a questa unità che c'è stata. Quindi questa lotta sembra partire bene, perché è indispensabile in questo settore, come in molti altri settori della cura delle persone eccetera, che tra utenti, genitori e lavoratori ci sia, diciamo, una unità, una sinergia che consente di sfondare cose che altrimenti separatamente non sarebbero mai state vittorie, non sarebbero mai state conseguite. Quindi noi auguriamo a questi lavoratori di continuare a lottare e soprattutto di vincere, perché le ore date ai bambini, perché i bambini portatori di handicap possano continuare a frequentare proficuamente la scuola, sono indispensabili. Quindi il taglio delle ore è un modo proprio per emarginare coloro quali, no, che hanno più difficoltà nel vivere l'esperienza scolastica, che invece è indispensabile per loro ma anche per tutti gli altri bambini, perché vivere un'esperienza anche da bambini con diversi e diversità numerose nelle classi è una scuola fondamentale per tutti. Quindi credo che sia indispensabile, appunto, che questa lotta vinca e che quindi non uno di meno, ancora una volta, non uno di meno dei bambini che si vogliono penalizzare, perché poi l'obiettivo finale è che si scoraggiano genitori e bambini stessi ad andare a scuola se l'ambiente non è accogliente, non è accettante, non valorizza e non rende visibili e capacità di persuasione anche le loro diversità. L'altra cosa importante di questa lotta è che purtroppo è un limite di tutte le lotte sociali che si stanno svolgendo in questo periodo, è che spesso facendo queste lotte si fa la premessa che sì, bisogna lottare per avere più tempo pieno, per avere più insegnanti di sostegno, per avere, e poi si aggiunge nonostante la crisi, come se appunto noi ci fossimo investiti proprio dell'ideologia che la coperta è corta e che se tiriamo noi la leviamo a qualcun altro e che quindi bisogna prevalere sulle esigenze degli altri lavoratori o dell'altra utenza, no? E questa è un'ideologia che ci è stata imposta. In realtà, se c'è un modo per uscire dalla crisi è che ci siano molti più lavoratori che lavorano in questi servizi. Lo sviluppo che ha avuto la società civile in Italia negli anni 70 di solito viene attribuita solo al ciclo economico. Non è così. E il ciclo economico è stato sopportato da uno sviluppo dei servizi sociali, dell'occupazione nella scuola, nella sanità, da una serie di riforme che hanno potenziato l'occupazione, hanno potenziato il monte salari disponibile da parte dei lavoratori, no, e che è stato determinante per lo sviluppo anche degli aspetti civili e democratici della società. Allora, chi fa queste lotte deve capire che non sta lottando solo per se stesso, per i suoi figli, per un miglioramento locale. Sono queste lotte qua che possono far cambiare verso, no, a questa infame austerità che viene imposta, no, in ragione soltanto e soltanto della benessere, della finanza, quella più grande possibile, perché pure tra la finanza ci stanno i pescecani se mangiano la finanza piccola. Quindi è indispensabile, insomma, arrivare convinti, no, a queste lotte, sapendo che questo tipo di lotte, una maggiore occupazione nei servizi, una maggiore soddisfazione dei bisogni, è un fatto fondamentale perché cresca la capacità di salario del monte salari complessivi che viene destinato ai lavoratori, perché si esca dalla crisi, perché si possa affrontare una nuova ripresa economica. Quindi non è, anche, anche su questo piano qua c'è da imparare da questa lotta, e augurandoci che queste lotte, no, si diffondano, si moltiplichino e soprattutto sia vincente. Continuiamo con la scuola, la cronaca ormai settimanale che vi facciamo di quello che succede nella scuola, soprattutto per quanto riguarda la alternanza scuola nel lavoro nell'ultimo triennio delle scuole superiori, no? E la novità dal nostro megafono a Via De Volsci è, come al solito, della mamma che ha una figlia al liceo Albertelli, che ci racconta le novità. Allora, una novità che ci hanno raccontata, che ci ha raccontato oggi, è veramente un po' vecchia, di un anno fa, ma non mi era capitato mai di raccontarcela. La figlia l'anno scorso è stata obbligata a fare un corso di prima assistenza, quindi un corso, diciamo, per il pronto soccorso, no, sui luoghi di lavoro, tra la società, e era diventata obbligatoria questo corso per coloro che dovevano incominciare a fare l'alternanza scuola-lavoro. Bene, questo corso, che noi ci aspettiamo che venga diffuso tra tutta la società, non solo tra gli studenti, però, guardate un po' caso, veniva fatta a pagamento, 80 euro pagati dai genitori perché si potesse fare questo corso. Allora, questa cosa che sembra una cosa da poco, in realtà non è da poco, se la si coniuga con la notizia ormai certa che degli 8 decreti attuativi della legge 107 prevede e sollecita e condiziona l'alternanza scuola-lavoro addirittura al poter accedere all'esame di maturità, ossia c'è una filiera di obblighi, di coazione, no? Che parte appunto con l'obbligo della scuola lavoro sempre più reiterato e forte, tanto che non si possa essere ammessi alla maturità se non si è svolto l'attività di alternanza, ma con tutto quello che ne consegue. A questo punto i presidi potranno inventarsi qualsiasi cosa, no, per obbligare gli studenti e le famiglie a sborsare fior di denari, perché pensate un po', 80 euro per 1000 studenti sono 80.000 euro alla fine, no? Che entrano nelle casse della scuola, poi magari ci sarà da pagare anche qualche professore che fa il corso, no? Quindi diventa una gratuità del diritto allo studio sempre più aleatoria, sempre più finta, e invece sempre più reale il discorso, diciamo, di un pagamento, di una scuola superiore che diventa sempre meno accettante, sempre meno inclusiva. Concludo questo discorso sulla scuola oggi, su questa notizia che è importantissima, che ci dà il Sole 24 Ore, che dice che degli studenti che si diplomano ogni anno, si laureano, oltre 400.000 ogni anno risultano, questo è stato a sentire perché è un nuovo vocabolo proprio di marca confindustriale, over educated, ossia hanno ricevuto un'educazione sopra più del necessario di quello che gli serve a fare un lavoro futuro. Quindi veramente la scuola non diventa più il rapporto con i saperi, con la conoscenza, per migliorare la propria vita complessiva, per migliorare l'umanità, ma è sempre più relegata al ruolo della preparazione della manodopera. E questo, un'intera pagina dedicata al Sole 24 Ore di lunedì era dedicata a dire che troppo studio fa male, no, poi la gente pretende di trovare lavoro, poi rischia di pensare, di opporsi, di essere critica, quindi si è creata una nuova categoria, mentre noi eravamo abituati ancora alla categoria del diritto allo studio, del diritto al lavoro, che per una parte di italiani, che vi ricordo è il paese tra i 28 dell'Europa con il minor numero di laureati, decine di punti meno tra i 25% dei laureati in Italia, corrispondono poi paesi che hanno addirittura il 40-45% della popolazione laureata tra i giovani di 25 ai 34 anni, no? Addirittura invece si concepisce una nuova categoria: quelli che hanno studiato troppo, quelli che ne sanno troppo, quelli che farebbero bene abbandonare la scuola prima e che anzi gli fa bene, che forse stanno più vicini alla schiavitù e quindi si adatterebbero anche un lavoro da schiavi, e questo li salverebbe anziché fare i drop out.
Insomma, possiamo dire che, buongiorno, sono Ermanno, possiamo dire che di fronte alla tesi, all'analisi che parla spesso di decrescita industriale, per dare un senso alla vita, che quindi è un argomento molto discutibile, comunque venga letto, cioè, ora si sono inventati pure la decrescita culturale, quindi che cazzo lo fate? Smettetela di elevare le vostre conoscenze, perché più rimanete ignoranti e più avete la possibilità. Immediatamente a queste persone gli andrebbe subito ricordato che la crisi che viviamo conferma che neppure la tesi di chi spesso se la prende qua la globalizzazione, perché la prende a uso e consumo proprio, no? Allora, mentre qualche anno fa hanno così montato l'idea che la globalizzazione portasse lavoro, ora ci stanno gli stessi che sostenevano qua la tesi, che magari dicono che invece tutto è dovuto al male che viviamo, è dovuto alla globalizzazione. Tutte le due argomentazioni secondo me ne sono poste male, nel senso, intanto è vera la prima, che non avrebbe sicuramente portato occupazione, la seconda è un argomento da più da discutere, nel senso che il male che oggi vivono le popolazioni, e non solo le popolazioni del cosiddetto mondo evoluto, che è il nostro, ma che la globalizzazione poi non sia un male, lo dimostra pure il fatto dei migranti che vengono dall'Africa, quindi vengono da un retroterra che è povero di sviluppo tecnologico, che è povero quindi anche di cultura sotto certi aspetti, perché sono uomini e donne che vivono in condizioni miserevoli, e quindi questo denota che noi infatti viviamo in un'epoca in cui credo che vada smontata la tesi secondo cui il patronato e i governi a volte sono incapaci. Qui nessuno è incapace. Qui sono tutti coloro che hanno aderito ad un sistema che è il sistema capitalistico nella sua visione sempre più come sistema unico a livello mondiale, che fanno delle scelte e confermano quindi che la lotta che ricordava prima Gaetano e che ricordava anche Piero, la lotta che colpisce non soltanto nel sociale, ma colpisce anche nel lavoro, conferma che noi stiamo subendo una condizione storica veramente pesante, cioè quella del mercato profitto che penalizza il lavoro e i servizi. Quindi, non contenti di questo, siamo arrivati che penalizzano, vogliono criminalizzare persino la cultura, vogliono criminalizzare tutto ciò che è un tentativo di evoluzione dell'uomo. Quindi è chiaro, no? Cioè, che sta storiella è vecchia, quanto si dice i giovani nostri non fanno più i lavori che vengono a fare i migranti che vengono da altri paesi, punta a questo, nel senso che cazzo ha provato, smettetela da studiare, quindi fate soltanto opera di facchinaggio, cercate da imparare un mestiere alla buona, piate a carcere, andate a fare. Nessuno criminalizza questo qui, è chiaro che sarebbe sempre è sempre, come posso dire, un elemento di evoluzione anche sociale, oltre che culturale, da parte dei giovani. Il problema è quello di mettere e di alimentare, come al solito, la lotta tra i poveri, ed è questo che secondo me è inaccettabile. Nella trasmissione di oggi avevamo fatto anche un riferimento all'esigenza magari di dire qualche cosa proprio sui danni che ha provocato in questi anni la legge Fornero, no? Che quindi non ha soltanto colpito le pensioni, ma ha creato anche i presupposti in cui poi si è montato il Job Act, e quindi ha legato proprio quello che era un intervento antisociale sia rispetto al lavoro sia rispetto alla previdenza. E parliamo di questo in un paese come il nostro, come l'Italia, dove la disoccupazione ormai sfiora il 12%, in Europa dalla media europea intorno al 9,8%. Questo conferma che quindi il Job Act, ossia quello che noi abbiamo definito una sorta di rottamazione dell'articolo 18, un inciso che la Consulta con il ruolo determinante D'Amato ha praticamente prestato dal PD, dal governo e dall'avvocatura dello Stato, ha fatto in modo che non si arrivasse al referendum del Job Act. Questo inciso per dire che poi stiamo davanti ad una situazione veramente pesante. Ieri, visto che Piero ricordava così tanto la storia della signora, ieri ho avuto anche io l'occasione di parlare con una signora che mi diceva, che mi parlava del figlio che aveva 50 anni e che ormai era ricoverato, era una mia vicina di casa, e che quindi sono un mese che sta ricoverato in uno stato depressivo veramente spaventoso. E per un attimo lei mi ha detto sì, poverino, perché continuamente sentiva le informazioni sulla televisione, sui giornali, che in questa crisi di lavoro occupazionale l'unica possibilità che si apriva era quello per gli over 50. Voi sapete che questa è una storia, è una mistificazione veramente vergognosa. Infatti la storia dell'over 50 che trovano il lavoro è un inganno, è una mistificazione, no? E infatti, tradotto in termini, questa possibilità che riguarda la cosiddetta possibilità occupazionale per i 50 anni, dico tradotto, parte proprio dalla riforma Fornero, che voi come sapete ha alzato l'età pensionabile a gonfiare i dati con cui si sono proprio balloccati con questa storia dell'aumento degli over 50, prima Letta, poi Renzi e ora Gentiloni. Cioè in effetti stanno mentendo, stanno portando avanti soltanto un aumento statistico, non è un aumento reale. Cioè, che voglio dire, non è reale, perché l'occupazione dei lavoratori, per esempio in mobilità, come nel caso di questo figlio della signora, che poi il figlio è andato in depressione, che oltre al tempo dalla durata della mobilità, dopo praticamente si è trovato ad essere disoccupato. Quindi questo si illudeva, faceva incontri su incontri, perché andava lì, dice questi ma accennano, perché io ho 50 anni, quindi se assumono l'over 50, se siamo in fila in 10, io sono il più anziano, sono avvantaggiato. Non era vero niente, era tutta una vergogna. Questo avviene perché, dice, come avviene la mistificazione? La mistificazione viene perché è stato strombazzato un aumento occupazionale degli over 50 che riguarda invece persone che in gran parte già sono occupate, stanno a lavorare, cioè nel frattempo invecchiano sul posto del lavoro, e quindi non potendo andare in pensione, il rapporto che fanno i governi con l'essere andati in pensione qualche anno fa e adesso è a vantaggio, nel senso che sembra che gli over 50 lavorano di più perché non possono andare in pensione. Quindi stiamo parlando di over 50 che sono già occupati, non di quelli che hanno una possibilità di nuova occupazione. Come vedete, altro che ignoranza, questi ci vorrebbero tutti ignoranti per riuscire a capire le loro mistificazioni. E quindi non è vero che c'è un aumento occupazionale degli over 50. È vero che invece che a dicembre 2016, uno degli ultimi dati dell'Istat, i lavoratori che hanno 50 anni hanno perso altri circa 370.000 posti di lavoro, lavoratori proprio intorno ai 50 anni, lavoratori che sono andati in mobilità e che sono stati, non sono stati ripresi. Mentre questo avviene, sappiamo che intanto la disoccupazione giovanile ormai è arrivata ai livelli del 2012. Quindi, come vedete, c'è davanti alla crisi sistemica che non la si risolve con la crescita, perché è impossibile, c'è una competizione sui mercati, è chiaro che quindi questi, mancando la crescita, vanno a praticamente a colpire soprattutto lo stato sociale e quindi a colpire già chi sta in una condizione di precariato e di sofferenza. E credo che questo che noi oggi non possiamo subire ancora in silenzio quanto sta avvenendo all'interno del nostro paese, e in qualche modo per noi rimane soltanto il solito richiamo a incontrarci, a darci la possibilità di creare un momento di resistenza sociale. E magari è chiaro che la resistenza sociale, diciamo la verità, non la possono fare gli uomini che sono stati artefici in altre epoche storiche, ci siamo, diamo un contributo, però se non c'è la linfa vitale di ogni rivolta possibile che è data dai giovani, io credo che noi ci guideremo a fare delle sollecitazioni che magari purtroppo non vengono raccolte nel giusto modo.
Ma proseguendo un po' il discorso che ha fatto Ermanno, ci sembra importante analizzare gli ultimi dati recentissimi, proprio del 2 gennaio, nei quali l'INPS documenta quanti sono i pensionati che sono andati in pensione nel 2016, ossia nell'arco di un anno c'è un certo quantitativo di persone che va in pensione. Questi dati del 2016 sono stati posti a confronto con quanti pensionati invece ne erano andati in pensione nel corso del 2015, e ancora una volta c'è stato questo taglio notevole di altri 126.000 posti. Guardate che questi 126.000 posti in meno dei pensionati sono una piccola aggiunta ai precedenti tagli dovuti alla legge Fornero, ai suoi caratteri punitivi, al fatto che c'è stato l'aumento dell'età pensionabile. Però insomma il taglio ai pensionamenti è avvenuto da parte della legge Fornero e doveva essere già concluso dopo 4 anni, perché il maggior taglio era dovuto al fatto che si era innalzato l'età pensionabile e quindi non si sarebbero stati i corrispettivi di assunzioni da parte di giovani, ossia se il turnover era di un certo tipo, una certa quantità, no, quel turnover doveva essere coperto da altri giovani che sarebbero entrati nel ciclo produttivo. Bene, questo dato quindi è minimo, perché diciamo la maggior parte degli obiettivi della legge Fornero erano già stati raggiunti, e quantifico in maniera indiscutibile, perlomeno nell'ordine di grandezza, la legge Fornero ha realizzato nella sua parte centrale, realizzato nella sua normativa centrale, una soppressione di 2.100 lavoratori nell'arco di un anno, posti di lavoro nell'arco di 4 anni. Quindi questa riduzione dei posti di lavoro disponibili per i giovani era stata studiata al tavolino, consapevolmente varata, sapendo che questo sarebbe stato l'obiettivo. Adesso ritorno ai 126.000 di quest'anno, perché 126.000 pensionati in meno ha un valore, oltre che per la mancata occupazione, ha anche un valore proprio immediato, monetario. Il 126.000 posti di lavoro con le pensioni a livello medio generale di 987 euro al mese, questa quantità di pensioni avrebbe costituito nell'arco di un anno 126 milioni al mese, e nell'arco di un anno avrebbe quindi consentito un percepimento di un monte pensioni di più di 1.638 milioni. Quindi mancano al nostro paese questo 1.600 milioni, che sarebbe stata la ricchezza che avrebbero percepito complessivamente questi 126.000 nuovi pensionati. Questo qua sembrerà poca cosa rispetto ai 52 miliardi già risparmiati con il resto della pensione Fornero, però ci dà la possibilità di analizzare meglio, perché vorremmo che riflettesse insomma i nostri ascoltatori pensassero alla funzione, diciamo, anticiclica, anticrisi, che le pensioni hanno sempre avuto nella storia dei paesi. Le pensioni hanno costituito un risparmio differito che consentiva di affrontare i periodi del ciclo economico con una maggiore quantità di risorse. Ecco, pensate voi, 1.600 milioni, quanti ne sarebbero derivati da questi altri 126.000 pensionati che fossero potuti, che avessero potuto accedere alla pensione, a che ricchezza avrebbero costruito per il paese. E pensate che poi soltanto il 35% già del valore delle pensioni ricevute sarebbe servito per pagare tasse di vario genere, di vario tipo, no? Dirette ed indirette, e che avrebbero costituito un input per il miglioramento dei servizi sociali, per nuove assunzioni. Quindi non ci sono stati. Ma dopo questi 35 euro destinati alla società civile, all'aumento e all'incremento dei servizi, no, ci sarebbero stati i restanti danari che avrebbero servito soltanto ed esclusivamente a rafforzare le imprese e l'attività economica reale. Ossia, nessuno di questi pensionati ha 1.000 euro al mese avrebbe portato i soldi all'isola Cayman, né sarebbe andato a monte in qualche casinò a farsi prendere i soldi dai croupier, no, ma sarebbero stati tutti destinati a pagare gli affitti, a pagare le bollette, a comprare finalmente un po' dei vestiti, forse in prodotti alimentari, no? Tutta ricchezza destinata a, diciamo, arricchire, a potenziare l'economia reale, che se non noi continuiamo a ignorare che invece tutti questi soldi vengono, come ha detto prima Ermanno, destinati a ingrassare le banche, naturalmente poi non entrano nell'economia reale, perché le banche poi hanno i loro canali finanziari e al paese non ci vanno.
Buongiorno, sono Gino, e niente, non faccio altro che aggiungere poche osservazioni a chi mi ha preceduto, ai compagni che mi hanno preceduto. È indubbio che siamo, in termini molto ormai consolidati, nel bel mezzo di una grande riorganizzazione capitalistica, oserei dire appunto il nuovo feudalesimo, in cui ci sono i signori dominanti, perché così vanno chiamati, e i servi che come dire, si accreditano in tutte quelle forme nel frattempo deregolamentate e polverizzate che una volta erano i cosiddetti diritti sul lavoro. È inutile dirlo, è inutile farlo, oggi manca effettivamente, oltre che una rappresentanza nel panorama politico nazionale e internazionale di quelle cosiddette forze progressiste che in realtà alimentano e anzi spacciano per riforme i processi di riorganizzazione e ristrutturazione del capitale, manca proprio, come dire, non tanto l'analisi quanto la consapevolezza, la mobilitazione, la coscienza sociale soprattutto di un pezzo di questa collettività che sono i giovani. Chi mi ha preceduto ricordava appunto tutti i processi che stanno avvenendo nella destrutturazione dei rapporti di lavoro, nella preparazione o impreparazione, aggiungerei tra virgolette, sempre più montante di chi dovrebbe essere per diritto educato alla cultura e invece viene, come dire, preparato esclusivamente ad essere la manovolanza a tempo determinato, generalizzato, che necessita all'impresa in determinati momenti, vuoi che sia un comparto come quello dell'agricoltura, quello dei servizi, quello del turismo o comparti a più alta, come dire, tecnologia scientifica. Un tema che poi oggi appunto si ripercorre ancora di più, che è quello che anche la rappresentanza di certi diritti socialmente acquisiti negli anni precedenti oggi è totalmente assente. Un tema che per esempio dovremmo riscoprire con il fatto che la disoccupazione, i dati che ricordava prima Piero sono quelli che sono e che appunto attengono al rapporto che c'è fra occupazione, quindi lavoro e previdenza, e ci dicono che sono totalmente negativi perché c'è un alto indice percentuale di 40% di giovani che non riescono a trovare lavoro, c'è appunto il paradosso che chi ha lavoro è comunque un ultra cinquantenne o forse è costretto ancora a rimanere al lavoro perché c'è stata una legge, una controriforma che è la riforma Fornero, però poi in via generale chi dovrebbe anche ragionare, esatto, dovrebbe ragionare su quali alternative a questo processo di grande ristrutturazione di questo nuovo ordine mondiale chiamato anche globalizzazione dovrebbe andare a proporlo perché la politica ormai, come dire, si è fatta essa stessa cameriera e serva di questi processi di riorganizzazione, e per cui per esempio sarebbe bene, opportuno anche per quel poco che riesce ad essere l'incidenza del sindacato e delle rappresentanze sindacali, per esempio di ricominciare a ragionare sulla ridistribuzione del lavoro che c'è, perché bisogna anche ragionare che se non si crea lavoro, il lavoro va ripartito, va di nuovo diviso. Dico questo perché immagino per esempio di quello che altri paesi stanno intraprendendo, tipo la Svezia e tipo i paesi del nord Europa, e da cui trapela un'effettiva massimizzazione del tempo liberato, che significa anche più tempo libero, maggiore affidabilità sul lavoro, minore assenza sul lavoro e soprattutto maggiore gratificazione di chi è chiamato a fare appunto a prestare la propria opera come lavoratore stesso. Dico questo perché noi abbiamo un po' anche perso il filo del ragionamento, nel senso che fino alla fine degli anni Ottanta, che poi coincidono con i processi di liberalizzazione che montavano